parlare ancora dei danni del fumo sulla nostra salute. Andiamo a salutare e ringraziare di essere con noi la professoressa Alessandra Graziottin, direttrice del Centro di Ginecologia San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno, come è andato il weekend?
Bene, bene, grazie.
Bene, tutto a posto, meno male, siamo contenti. Allora, tra le tante domande che sono arrivate c'è questa a proposito del fumo. Il fumo incide anche sulla sessualità? Come si può contrastare, come si possono contrastare questi effetti negativi?
Ma innanzitutto il segnale più chiaro dal punto di vista scientifico è per gli uomini. Il fumo è il più forte fattore predittivo di deficit di erezione, ossia di erezione che viene lesa sia nell'averla, ma soprattutto nella fase di mantenimento. Questo effetto negativo del fumo si realizza mediante il danno vascolare che il fumo causa su tutti i nostri vasi. Do anche un messaggio molto importante, cioè che quando compare la prima incertezza di erezione, le prime difficoltà di erezione, in particolare nel mantenimento, l'uomo deve immediatamente alzare le antenne e andare a consultare il proprio medico di famiglia, l'andrologo, ma anche un cardiologo, perché il deficit di erezione mediamente anticipa di 3 anni un infarto o comunque un'ischemia miocardica. Quindi cominciamo a dire che il fumo evidentemente fa danni, come tutti sanno, non solo causando il tumore polmone, ma anche un danno elettivo a livello del sistema cardiovascolare, di cui la prima antenna, il primo segnale evidente e anche molto inquietante per gli uomini è proprio la caduta della qualità dell'erezione. Questo è fondamentale a sapersi, perché noi dovremmo, se non altro per amore della nostra sessualità, visto che i maschi ci tengono tanto, buttare via il fumo, perché altrimenti con questo fattore modificabile andiamo ad anticipare poi gli effetti negativi dell'età, dello stress e di altri fattori che invece sono, come l'età, non modificabili. Il secondo aspetto riguarda invece le donne. Per le donne il dato è meno chiaro, ma perché solo recentemente si è cominciato a studiare le donne con la stessa attenzione alla componente biologica come si è fatto con i maschi. Per cui i primi dati in realtà sono venuti dagli animali e si è visto che effettivamente il fumo determina nelle femmine di animale, ma poi sappiamo benissimo anche nella donna, un danno cardiovascolare importante, cioè adesso poi andremo a discutere molto in dettaglio tutti i rischi di infarto e di ictus che ci sono nelle donne che fumano. Ovviamente se c'è questo rischio abbiamo anche un rischio di danno ai vasi genitali ed ecco che le fumatrici hanno più probabilità di avere secchezza vaginale. Perché? Perché la secchezza vaginale da un punto di vista proprio della fisiologia dell'eccitazione è esattamente l'equivalente del deficit di erezione. Quando ne abbiamo una costrizione o un danno per intasamento, potremmo proprio dire, delle pareti dei vasi da parte del colesterolo e vasocostrizione a causa degli effetti del fumo, nell'uomo abbiamo una riduzione di flusso che si traduce in una erezione non adeguata, nella donna la riduzione del flusso sanguigno si traduce in secchezza vaginale. Quindi, da un punto di vista del significato, secchezza vaginale uguale al deficit di erezione. Chiaramente se c'è secchezza vaginale la donna ha più probabilità di avere anche dolore ai rapporti, quello che noi chiamiamo dispareunia, e se non si forma un'adeguata congestione dei vasi che circondano la vagina e dei genitali esterni, ecco che non si forma la cosiddetta piattaforma orgasmica, sarà quindi molto più difficile raggiungere anche l'orgasmo. Se poi aggiungete che le donne hanno il picco di testosterone, che è l'ormone, come abbiamo detto, il grande amico del desiderio, della sessualità e dell'orgasmo sia negli uomini che nelle donne, hanno il picco a 20 anni, a 40 ne hanno la metà, a 60 un quarto, è chiaro che se si sommano gli effetti del fumo con gli effetti fisiologici della riduzione del testosterone e dell'età, ecco perché molte donne a 40 anni non hanno più lo splendore di risposta fisica che avevano a 20 e a 50-60 addirittura sono ricordi, cioè dico per me ormai è tutto finito. Invece non è affatto finito, si può avere una sessualità magnifica anche fino agli 80-100 anni, purché innanzitutto si abbia uno stile di vita molto sano. Quindi ecco per dire come la sessualità possa venire profondamente lesa e attenzione, in maniera poi non reversibile, perché quando noi abbiamo una lesione importante di vasi sanguigni, purtroppo il tornare indietro diventa molto difficile. Quindi se non cominciamo a fumare, tanto meglio, se abbiamo cominciato, smettiamo subito, fin da ora, se non altro per amore del nostro corpo, della nostra salute e anche della nostra sensualità. L'altro aspetto che interessa moltissimo le donne, e voglio parlarne, è quello relativo alla bellezza, perché di nuovo non si riflette su quanto il fumo sia veramente negativo per la bellezza femminile. femminile e anche maschile, ma nelle donne si nota di più perché la pelle delle donne è più sottile e più delicata. Che cosa fa la nicotina insieme ai fattori tossici contenuti nei prodotti di combustione del tabacco? Sono circa una cinquantina di principi tossici. Va ad agire sulla pelle in modo molto complesso. Innanzitutto, per l'azione negativa sui vasi, riduce l'ossigenazione della cute. La cute poco ossigenata è una cute grigia, una cute che perde spessore e anche che perde luminosità e turgore. Ma l'altro danno interessantissimo è sui fibroblasti. Tutte le donne in ascolto sanno che i fibroblasti sono le cellule che costruiscono il collagene, l'elastina e i mucopolisaccaridi, ossia le tre componenti più importanti della nostra pelle. Che cosa succede? Nel momento in cui la nostra officina, il nostro fibroblasta, subisce il danno tossico da fumo, produce meno elastina, produce meno collagene e produce meno mucopolisaccaridi, che sono le proteine che, trattenendo i liquidi, danno proprio il turgore alla pelle. L'elastina dà l'elasticità, il collagene dà la compattezza e la forza. Ecco che allora le nostre fumatrici avranno una pelle sottile, avvizzita, piena di rughe, brutta, come tutti sanno. Magari pensano di essere più interessanti. No, di solito sono più brutte. In più hanno quel colore grigiastro tipico dei forti fumatori e poi con questo aspetto precocemente invecchiato. Quindi, di nuovo, tutte le donne parlano della bellezza, spendono patrimoni in creme, estetista, eccetera, e poi si rovinano la pelle con le loro medesime mani fumando. Questo fa parte delle dinamiche autodistruttive che molti di noi hanno. Tuttavia, voglio sottolineare come ci siano veramente molti aspetti che hanno a che vedere non solo con il rischio remoto di un tumore, cioè figurati se mi verrà e poi avrò 80 anni, cosa me ne importa. Esatto. No, abbiamo dei danni molto più concreti e molto più immediati anche su aspetti della nostra salute che impattano molto su quelle che sono le esigenze, in particolare di oggi, la bellezza e la sensualità e la sessualità. L'altro dato veloce, perché so che poi abbiamo una pubblicità, è quello che riguarda le giovanissime, perché si pensa che di nuovo ictus e infarto siano problemi solo delle persone che hanno superato i 50 e 60 anni. No, è appena stato pubblicato uno studio molto importante sulle giovanissime che fumano. Ricorderete che abbiamo detto come non solo in Italia, ma diciamo in tutto il mondo occidentale, le ragazze stiano fumando con un incremento percentuale più dei maschi. Bene, questo studio dimostra che le donne fumatrici hanno, le giovanissime fumatrici, hanno un rischio doppio di avere un ictus rispetto a quelle che non fumano. Non solo, ma questo rischio aumenta, questo è chiaro, non se l'aspetta, con l'aumentare del numero di sigarette fumate al giorno. Se la ragazza fuma oltre le 20 sigarette, il rischio di ictus aumenta di 4 volte, ma se ne fuma 40 addirittura di 9 volte. Ecco che allora un evento cardiovascolare che pensavamo tipico, ripeto, dei cinquantenni o più, interessa anche le nostre ragazze con una probabilità veramente molto elevata. Quindi, genitori in ascolto, siate ferrei sul fatto che non si deve fumare, né a casa né fuori. Perché che il fatto che fumino fuori lo si sente dall'odore dei vestiti e dall'odore dei capelli. Quindi è una cosa che non occorre essere Sherlock Holmes per capirla. E anche su questo si tratta di avere un'educazione alla salute che è molto importante per oggi e per domani.
Come interagiscono fumo, cuore e pillola? Questa forse può essere una domanda interessante per le donne. Professoressa.
Innanzitutto dobbiamo dire che la pillola non aumenta il rischio di infarto, se non minimamente, mentre solamente quando viene presa da donne sopra i 40 anni soprattutto, che abbiano già un rischio vascolare, per esempio che siano ipertese, abbiano il colesterolo elevato o dai trigliceridi elevati, ma in questo caso un buon ginecologo consiglia un altro metodo contraccettivo. Invece il fumo da solo nella donna oltre i 40 anni aumenta il rischio di infarto di 9 volte rispetto alle non fumatrici, ma se la donna oltre a fumare prende anche la pillola, questo rischio aumenta di 30 volte. In altre parole, sono due nemici, perché messi insieme ci fanno del gran male. Quindi, di nuovo, siccome abbiamo detto che la contraccezione anche tra i 40 e i 50 anni ha una serie di benefici non contraccettivi molto molto importanti per la salute della donna, certamente l'unica cosa saggia da fare è smettere di fumare. Ricordo anche che la donna, che il fumo aumenta di 8 volte anche il rischio di trombosi se la donna prende la pillola, quindi dobbiamo assolutamente evitare di fumare. Personalmente non prescrivo la contraccezione né le terapie ormonali per la menopausa, anche se la donna me le richiede, se fuma. Dico, signora, ognuno deve fare il suo 50% per la salute. Io faccio la mia parte, ma lei deve assumersi la responsabilità della sua salute. Se non lo fa, io non prescrivo né pillola né ormoni, perché a questo punto si creano dei potenziamenti di danno inaccettabili. E tanti pericolo. Eh beh, allora comincerò a smettere, provo. Benissimo, signora, ci provi, può tenersi le 3 sigarette, quelle che io chiamo liturgiche, ossia che so, quella dopo pranzo, dopo cena, che fanno parte delle piccole liturgie antistress della vita, ma certamente non fumarne 15, 20 o più. Quindi questo deve essere assolutamente un impegno per la salute che ognuna di noi, se anche avesse cominciato, deve cominciare a fare. Naturalmente molte donne mi dicono, sì, però se smetto di fumare ingrasso. Ecco, ingrasso. Allora, come si può fare per non ingrassare? La prima cosa da sapere è che, di fatto, per moltissime persone il fumo è l'antifame. Perché? Perché con questa liturgia di accendersi la sigaretta, aspirare, eccetera, c'è tutto un coinvolgimento della bocca, una liturgia, si dice, orale, che in qualche modo è un surrogato, è un sostitutivo di quello che noi faremmo mangiando. Ecco che allora, quando la persona smette di fumare, se continua ad avere la stessa motivazione al fumo che nasce dall'ansia, dallo stress, dalla tensione, dalla difficoltà di affrontare le piccole e grandi difficoltà e soprattutto le tensioni della vita sul loro terreno, ecco che cosa fa? Comincia a piluccare, pilucca questo, pilucca quello, alla fine, già dopo i primi 15 giorni, comincia a dire, oddio, ho messo su 2 kg, allora che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto parleremo poi anche delle strategie serie antifumo, dobbiamo ricordare che agendo a monte del problema si trova la strada. Che cosa intendo? Che se la motivazione profonda a fumare è in realtà lo stress, la tensione, l'eccesso di adrenalina, noi dovremmo agire riducendo questo tipo di problemi. Per esempio, cominciando seriamente un programma di sport aerobico. Perché? Perché ogni nostra emozione, soprattutto quelle negative, hanno un corrispettivo, un correlato motorio. Che cosa significa? Che se mi arrabbio, avrei voglia di aggredire qualcuno, il primo impulso sarà quello di muoversi e picchiarlo. Ovviamente viviamo in una società in cui le persone, perlomeno per bene, hanno imparato a controllare questo tipo di dinamica, ma ecco che questo ci porta immediatamente a un aumento di tensione muscolare, una botta di adrenalina, una botta di cortisolo, un aumento di pressione arteriosa, un aumento di ansia, che poi molti vanno a scaricare fumando. Se abbiamo voglia di prendere qualche cosa, di conquistare qualche cosa, di andare verso qualcosa che ci piace e ce lo impediamo, ecco che di nuovo abbiamo un aumento, la frustrazione di non poter ottenere quello che vogliamo comporta di nuovo un aumento di tensione. Non parliamo poi se abbiamo paura o ansia, questo determina immediatamente una botta di adrenalina e il desiderio di scappare da una situazione che ci frustra. Litighiamo col capufficio oppure con la collega, diciamo andrei via subito, ma non lo posso fare, devo stare lì. Ecco che allora anche questa inibizione dell'andarsene, altro comportamento motorio, aumenta la frustrazione e le tensioni. Se poi ci sentiamo soli, abbandonati, e che tutti ci odiano, nessuno ci vuole bene, e avremmo bisogno comunque di abbracciare qualcuno e sentirci coccolati, magari appunto di andare a casa e andare dall'unica persona che ci sembra ci voglia bene, ecco che di nuovo questa inibizione del movimento comporta un prezzo in salute. Tutte le volte quindi che noi abbiamo un'emozione forte che non possiamo esprimere a livello di movimento, abbiamo un aumento di tutti gli indicatori di stress. Ecco perché allora il movimento fisico diventa il nostro amico, non è solo questione di fitness, di magrezza o di fisse mentali, ma noi siamo animali mobili, fatti per il movimento, invece viviamo in scatola dalla mattina alla sera, viviamo in scatola in case sempre più piccole, nelle auto schiacciati come sardine, negli autobus o nei metro e in uffici sempre più piccoli. Quindi abbiamo una deprivazione del movimento che si ripercuote sulla nostra salute, non solo di adulti ma anche dei nostri bambini. Ecco che allora recuperare l'importanza di farsi ogni giorno almeno mezz'ora, io dico un'oretta, tra andare a piedi, fare sempre le scale, mettersi una bicicletta in casa, andare in palestra se si può, se c'è il tempo, se non organizzarsi in maniera tale da poter fare almeno qualcosa a casa, se si ha un marito, un fidanzato, dei bambini, farsi una passeggiata almeno finché resta il bel tempo. Ecco che tutto questo movimento si traduce in salute, quindi non è un lusso andare in palestra, non è un lusso fare sport, è un caposaldo della nostra salute fisica ed emotiva, ma è anche uno degli antidoti più importanti a tutte poi quelle dipendenze che noi abbiamo per riuscire a sopravvivere in questa tempesta che è la nostra vita contemporanea, perché poi qualcuno scarica sul fumo, tanti altri come abbiamo visto sull'alcol, tanti altri ancora su altre droghe o comunque comportamenti autodistruttivi. Ecco che allora la prima strategia è quella del movimento fisico per ridurre, ripeto, le emozioni negative che ci portano poi ai comportamenti compensatori. L'altro aspetto che tutti sanno, ma ribadisco, è che soprattutto il movimento aerobico, non tanto quello di potenziamento, aumenta nettamente il metabolismo basale, cioè il numero di calorie consumate per ore per ora, anche dopo quando saremo seduti alla scrivania. Ecco che allora il movimento fisico fatto la mattina, ecco perché dico andare a lavoro a piedi e tornare a piedi, io lo faccio per esempio tutte le mattine, giusto per dire che non parlo solamente, ma metto in pratica tutti i buoni consigli che do, in questo senso veramente sono i pochi che fa quello che dice. E comunque insomma, quindi 20 minuti andare, 20 minuti a tornare, sono già 40 minuti di buon passo con il mio zainetto, che vado a lavoro e torno. Già questo movimento aerobico attiva, come dicevo, il metabolismo basale, quindi il consumo calorico per tutta la giornata, mantiene una tiroide più attiva, mentre invece se noi facciamo solo una dieta feroce portiamo la tiroide in frenata e alla fine succede quello che mi dicono tante donne: mangio come un passerotto e basta che mangi una sera fuori
che non è
stilo, perché si è creato una riduzione del metabolismo basale, una riduzione del consumo di calorie, ed ecco che a quel punto veramente uno vive una frustrazione perpetua, che è quella di non mangiare, di non avere il gusto di la buona tavola, che è un piacere straordinario, e continua ad avere la bilancia sempre nemica. Naturalmente a quel punto torna a fumare. Quindi, per queste buonissime ragioni, torniamo tutti a muoverci di più, perché anche in questo senso facciamo un'altra buona cosa: manteniamo aperti i piccoli capillari, la capillarizzazione. Che cosa vuol dire? La piccola capillarizzazione non è quello che donne temono, che vengono i capillari sulle gambe, attenzione, no. Noi abbiamo miliardi di capillari nei nostri tessuti che stanno chiusi, soprattutto quando siamo inattivi. Se invece noi facciamo un movimento aerobico tutti i giorni, possibilmente meglio ancora un po' più vivace, tipo un po' di jogging per esempio, o la bicicletta o la cicletta, ecco che molti capillari si aprono per irrorare meglio i tessuti. Ma questo lavoro è fondamentale perché? Innanzitutto perché aumentando l'ossigenazione dei tessuti e naturalmente l'eliminazione delle scorie, abbiamo tessuti più belli, più sani. Per esempio la dannata cellulite ci aggredisce molto meno, perché naturalmente questo ricambio impedisce anche quello stato poi infiammatorio tipico del ristagno di liquidi e di tossine, che è un fattore poi che invece promuove la cellulite. L'altro aspetto è che la capillarizzazione è questa apertura di circoli e di capillari collaterali, quindi di piccoli vasellini che nutrono meglio i tessuti, riguarda anche il nostro cuore. Ecco che allora quando la persona fa uno sport aerobico, senza fare degli sforzi titanici, ma uno sport aerobico, noi diciamo in steady state, cioè in stato costante, per esempio di battito cardiaco, non superando i 120 battiti al minuto, ecco che cosa succede? Se anche ci fosse una situazione di ischemia o anche un'occlusione in un piccolo vaso, il nostro cuore ha tutti gli altri circoli collaterali aperti, ed ecco che l'infarto non è fatale, cosa molto importante. Quindi cominciamo a dire che facendo sport aerobico tutti i giorni manteniamo anche una migliore salute dei tessuti periferici, la cellulite che è tanto preoccupante per le donne, manteniamo un corpo più tonico, manteniamo però anche un muscolo cardiaco più sano e più efficiente. Perché? Perché lo sport va a creare innanzitutto un miglior consumo di zuccheri e di grassi, ma va anche di fatto a contrastare la tendenza che ognuno di noi ha con l'età, ma soprattutto chi ha il colesterolo elevato, di depositare letteralmente zolle di colesterolo lungo la parete interna dei vasi. L'effetto è come quello di accumulare immondizie lungo le strade. È chiaro che si riduce la parte libera per poterci passare. Questa riduzione dello spazio per il flusso sanguigno è quella che poi facilita le trombosi, gli ictus e gli infarti. Che allora, se noi cominciamo a capire che buttandovi al fumo immediatamente, ricominciando a fare un movimento fisico sistematico tutti i giorni, tutte le occasioni che abbiamo, ecco che noi possiamo contrastare la tendenza a compensare il fumo con il cibo, stiamo infinitamente meglio, perché poi quando si è più rilassati, si è meno irritabili, si litiga meno, si dorme meglio, si ha uno sguardo più sorridente verso la vita, il nostro corpo c'è molto grato, perché di fatto col movimento fisico noi facciamo una manutenzione, tra virgolette, del sistema cardiocircolatorio, ma anche del nostro cervello. Perché? Perché il movimento fisico ci aumenta anche le endorfine, che sono le molecole della gioia, e dà uno stimolo importante al nostro benessere psichico, ma anche, vorrei dire, la neurobiologia del nostro cervello, soprattutto se facciamo degli sport, tra virgolette, intelligenti, per esempio sport che richiedano una strategia, cioè non semplicemente ripetitivi come può essere la cicletta, ma qualcosa che ci richieda, da tutti gli sport dinamici, intendo dire giocare a tennis per esempio, ma anche tutti gli sport delle arti marziali, quindi tutte quelle situazioni in cui noi accanto al movimento fisico mettiamo una strategia. Ecco che allora voi capite che cominciamo a fare qualche cosa che, accanto al divertimento, che ovviamente ci deve essere, quando la donna mi dice che sport devo fare, dottoressa, qualcosa che la diverta molto, signora. Certo. Perché solo se si diverte molto, il principio della ricompensa, continuerà a farlo. Ecco che allora abbiamo già individuato una strategia fondamentale per riuscire a smettere stando più felici di prima, più contenti di prima, e questa ricompensa ci porterà a rimanere non fumatori. Naturalmente il fumo per molti non basta, soprattutto, cioè diciamo, il movimento fisico non basta per liberarsi dal fumo, soprattutto se sono persone che era da tanto tempo che fumavano a dosi elevate. Ecco che allora ci vengono in aiuto anche i farmaci, per esempio certo. Il bupropione è un antidepressivo che ha anche il pregio di rispettare il desiderio e la sessualità mentre si vuole smettere di fumare. Poi abbiamo, come tutti sanno, la terapia nicotinica sostitutiva attraverso i cerotti. Sì. Che cosa fanno? Questi aiutano a ridurre gradualmente la dipendenza fisica dal fumo, allentando anche in parallelo quel bisogno della liturgia, che come dicevo appunto, prendere la sigaretta, fumarla, accendere, insomma tutti quei piccoli gesti che fanno parte della terapia ansiolitica liturgica caratterizzata dal fumo. Poi possiamo fare una terapia combinata, per esempio farmacologica, col bupropione, questo antidepressivo, e col cerotto di nicotina. Anche un vecchio antidepressivo, la clonidina, ha dimostrato che aiuta anche per la pressione arteriosa, di facilitare la disassociazione dal fumo. Naturalmente poi abbiamo bisogno di avere anche medici o infermieri preparati,
certo,
su questo,
oltre
dei gruppi di autoaiuto. Però il concetto è che si può benissimo smettere di fumare, soprattutto se si individua una strategia di vita che ci aiuti a sentirsi più felici. Questo principio di ricompensa ci aiuterà poi a stare felici fino a 100 anni, con un corpo più sano, una pelle più bella e uno sguardo verso la vita molto più entusiasta.
Capito, benissimo. Quindi si può smettere di fumare con tutti questi bei consigli e vivere una bella vita serena, e soddisfatti comunque della vita che si conduce. Tutti questi consigli su www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org. L'appuntamento è per venerdì, grazie professoressa, un bacione!